Ciao a tutti e benvenuti al nuovo episodio del podcast di DM Fotografia. Io sono Daniele. Da alcuni ascoltatori del podcast mi sono state fatte delle richieste, ossia di parlare dei vari generi fotografici. E come non iniziare da quello a me più caro, quello che mi ha portato anche ad intervistare molti professionisti che praticano questo genere. Andiamo a vedere il ritratto fotografico. Adesso sul podcast seguiranno una serie di puntate che andranno a parlare dei vari generi fotografici. Saranno intervallate da interviste, perché ne sto organizzando alcune molto molto interessanti, ma ci tengo a specificare che questi episodi che verranno saranno una panoramica sul genere fotografico, un modo per capire come approcciare e soprattutto dove reperire le informazioni che ci interessano. Quindi, il ritratto fotografico. La principale insidia di questo genere fotografico sta nel soggetto che andiamo a fotografare. Perché se davanti abbiamo un professionista, un modello o una modella, ovvio, tutto sarà più facile perché ovviamente il soggetto sarà fotogenico e quindi ogni colpa su una foto non riuscita ovviamente ricade sul fotografo. Ma se chi fotografiamo non è un professionista, cambia la cosa? Ovviamente no. La colpa è sempre del fotografo. Questo già l'ho detto altre volte. Ma nel ritratto soprattutto è una cosa che va sottolineata, perché negli altri generi fotografici, bene o male, il fotografo è autore della sua fotografia. Nel ritratto c'è sempre l'altra persona che sta davanti all'obiettivo ed è facile cascare in tentazione dicendo che il soggetto è sbagliato, non fa quello che abbiamo detto, non è fotogenico, insomma, sono soltanto alibi. Perché la prima cosa che deve fare un fotografo ritrattista prima di approcciare al soggetto è conoscerlo, parlarci anche solo 5 minuti. Questo vale anche se davanti abbiamo un professionista o una professionista, perché un modello o una modella, comunque è bene conoscerli, è bene parlarci, è bene sapere le esperienze che hanno avuto, soprattutto per sapere come si sentono a loro agio e in che condizioni danno il meglio. A maggior ragione questo va fatto con chi non è abituato a stare davanti alla macchina fotografica. Quindi, prima cosa, parlare con il soggetto, metterlo a proprio agio e fargli capire esattamente le nostre intenzioni. Da questo momento in poi il fotografo dovrà soltanto rispondere a una serie di domande prima di arrivare a scattare la prima fotografia. Prima domanda: il ritratto sarà ambientato oppure no? Ossia, sarà scattato in un ambiente che raffigura, rappresenta il soggetto fotografato? Oppure sarà fotografato in studio con un fondale neutro? Ovvio che queste due scelte già portano a due approcci diversi. Nel primo caso dobbiamo conoscere il luogo dove andiamo a fare le fotografie, dobbiamo imparare quelli che possono essere gli scorci più interessanti, al fine da restituire una buona inquadratura e al tempo stesso deve essere rappresentativo o descrittivo del soggetto che andiamo a fotografare. Invece, se scattiamo in studio con un fondo neutro, beh, qua la difficoltà è quella di rendere la foto più personale possibile, nel senso che avere un fondo neutro può portare ad un fotografo pigro a scattare sempre le stesse fotografie. Una volta trovato il giusto setup, si scattano sempre foto tutte quante uguali. Questo nell'immediato fa fare bella figura al fotografo, perché insomma le foto risultano perfette, ma al tempo stesso si rischia di depersonalizzare la fotografia. Ossia, se disgraziatamente il soggetto vede le foto fatte ad altre persone, beh, scoprirà che le foto sono tutte quante uguali. Quindi una cosa che deve fare il fotografo è quello di personalizzare gli scatti anche se si trova in studio. Lo può fare cambiando il fondale, lo può fare regolando diversamente l'illuminazione, magari usare delle luci un po' audaci, lo può fare creando un suo stile molto 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 particolare, ma questa è una cosa anche molto 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 difficile, che può consentire al fotografo di fare sì delle foto tutte uguali, ma tutte quante eccezionali perché rientrano nel suo stile unico. Una volta risposta a questa domanda, si pone un nuovo quesito. Che luci ci saranno? Quindi ci sarà la luce naturale o dobbiamo usare la luce artificiale? Oppure è un'occasione in cui possiamo usare una luce mista? Beh, qua è fondamentale questa scelta perché alla fine l'effetto della fotografia, l'effetto del mood del ritratto esce praticamente, non dico tutto da qua, ma in buona parte. Quindi se siamo in uno studio non è detto che non possiamo usare la luce naturale, perché magari potremmo avere delle buone finestre che fanno entrare la luce, ma al tempo stesso se siamo all'aperto non è detto che non si possano usare luci a LED, flash o illuminatori di vario tipo. Qui la scelta è puramente legata, se siamo un fotografo che ha un po' di esperienza ovviamente già sapremo come comportarci, ma se siamo alle prime armi Il mio consiglio è quello di iniziare con la luce naturale laddove è possibile scattare con la luce naturale, di evitare la luce del sole nelle ore di punta, di aiutarsi con un pannello riflettente per creare ombra o riflettere la luce per ammorbidire le ombre, e se proprio si vuole scattare con il flash, il mio consiglio è di iniziare con una luce, perché nella stragrande maggioranza degli schemi di luce la luce principale è solo una ed è quella che serve a fare la foto. Le altre luci servono per abbellirla, ma se non siamo pratici usiamo una singola luce. Risolto questo quesito, se ne pone un altro: che ottica usiamo? Per semplificare, faremo ricadere la scelta tra tre tipologie di ottiche: un'ottica grandangolare, un 50 mm e un teleobiettivo. Evitiamo di parlare di zoom, perché con lo zoom si può lavorare nel mezzo di queste categorie. Andiamo a vedere pro e contro delle tre tipologie di ottiche che ho annunciato prima. Il grandangolo, ci offre la possibilità di scattare delle foto ad ampio respiro e ci consentono soprattutto in un set fotografico all'aperto di avere una porzione molto generosa di quello che vogliamo includere. Il difetto di questa ottica è che se non sappiamo gestirla può deformare molto il soggetto che andiamo a fotografare. Essendo grandangolare, tutto ciò che è prossimale alla lente dell'obiettivo tenderà ad essere ingrandito e tutto ciò che è lontano risulterà essere più piccolo. Questo tende a deformare quelle che sono le normali proporzioni dell'essere umano. Non è detto che sia un difetto, perché se sappiamo usarlo possiamo anche fare delle foto con dei buoni effetti particolari. Da usare con cautela il grandangolo. Il 50 mm è la classica lente che tutti hanno, prima o poi tutti quanti cadono nel 50 mm, anzi è molto probabile che la maggior parte dei fotografi abbia iniziato con un 50 mm. Il fatto che questa lente sia molto diffusa la porta anche ad essere quella più economica e con la possibilità di avere un'apertura di diaframma maggiore in relazione al rapporto qualità-prezzo. Quindi, se vogliamo avere una lente molto luminosa e vogliamo lavorare in economia, il 50 mm è la lente giusta, e anche quella che se non ci avviciniamo troppo non deforma eccessivamente il soggetto, consentendo anche di lavorare con lo spazio dietro al soggetto, quindi versatile sia per i ritratti in studio che all'aperto con i ritratti ambientati. Il teleobiettivo invece è, a detta di molti, la classica lente da ritratto, quella che con un 2.8 dà un ottimo sfocato alle spalle del soggetto, ovviamente in relazione alla focale. Focale che può essere scelta dal 90 mm in su. C'è chi lavora con il 90 mm come il sottoscritto, c'è chi preferisce il 135, chi addirittura lavora con il 200 mm. Sono scelte stilistiche. Ovviamente più è lunga la focale, più dovremo stare distanti dal soggetto e questo comporterà meno aria intorno al soggetto, ossia nei ritratti ambientati potrebbe non essere la scelta proprio esatta. C'è da sottolineare una cosa molto 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 importante: la scelta dell'obiettivo non influisce sullo schema di illuminazione che abbiamo preparato. Anzi, durante un set fotografico possiamo cambiare obiettivo senza dover cambiare schema di illuminazione. Questo è un gran vantaggio perché ci consente di cambiare focali piuttosto rapidamente. A questo punto tutto è pronto? Ovviamente no. C'è da piazzare il soggetto sulla scena e di dirgli come si deve posizionare. Torniamo al primo punto: è un professionista oppure no? Perché se si tratta di un modello o di una modella professionista è facile. Facciamo fare a loro, se abbiamo dubbi facciamo fare a loro, ne sanno più di noi. Poi all'interno del set, una volta che ci siamo sciolti, che noi abbiamo preso confidenza anche con la situazione, possiamo suggerire delle pose particolari. Ma se davanti abbiamo una persona che non è abituata a farsi fotografare, è compito nostro farla stare a suo agio. Personalmente quello che faccio di solito è scattare delle fotografie a vuoto e far fare dei movimenti anche senza senso al soggetto. Gli posso chiedere di saltare, gli posso chiedere di girarsi, gli posso chiedere di stare accovacciata, insomma, giusto per vedere come cambia l'approccio del soggetto e quanto il soggetto fotografato è disposto a seguire le istruzioni. Questo ci può dare la misura di come comportarci per non stressarlo e soprattutto per ottenere degli scatti adatti. Se una persona, ad esempio, salta volentieri quando gliel'abbiamo chiesto, è facile giocare con delle pose un po' particolari. Se invece si rifiuta di saltare per una serie di motivi, a quel punto sappiamo che dobbiamo andare da altre parti per cercare delle pose particolari. Che poi il saltare è un esempio, è semplicemente anche un modo per sciogliere il soggetto. A volte si sta un po' rigidi, un po' impettiti, un po' seriosi. Il salto, anche se non sempre, anzi quasi mai, dà delle buone fotografie, aiuta però sempre a sciogliere la tensione che può esserci sul set all'inizio. Come dare le indicazioni al soggetto che posa per noi? Prima regola fondamentale, che mai va infranta è quella di toccare il soggetto. Non dobbiamo mai toccare il soggetto per nessun motivo. È un modo per invadere lo spazio privato della persona che inevitabilmente sarà portata a chiudersi di nuovo. Con il tempo ognuno svilupperà il proprio modo di interagire con la persona fotografata. Ad esempio io con il tempo ho capito che il modo migliore è, come prima cosa, dare l'indicazione di massima, ossia in piedi, accovacciato, di spalle, insomma quelle indicazioni facili da seguire. Successivamente vado con le indicazioni medie, ossia posso chiedere al soggetto di girare le spalle verso di me senza muovere i piedi. Questo lo costringerà a fare una torsione solo con la parte superiore del corpo. Altre indicazioni possono essere volte a correggere la postura, tipo tieni dritta la schiena, guarda a destra oppure guarda a sinistra. E infine darò quelle indicazioni che vanno a limare di poco la postura. Ad esempio, se io voglio che il soggetto guardi in camera ma sposti di poco la testa, non gli dirò sposta la testa in alto, a destra, a sinistra, perché quello che farà sarà anche spostare lo sguardo. Quello che dirò è, continuando a fissare l'obiettivo, alza leggermente il mento. Dare il mento come punto di riferimento alla persona significa che avrà chiaro su cosa si deve concentrare, cosa deve fare, e naturalmente tutto il resto della testa si muoverà insieme al mento. Altresì, se devo dare delle indicazioni che normalmente avrebbero bisogno delle parole destra e sinistra, evito di farlo, perché è facile confondersi con la mia destra, la destra del soggetto, lui magari cerca di capire se io intendo la mia destra o la sua destra, insomma ci si confonde molto facilmente. È molto più facile alzare il dito e dire spostati di qua e spostati di là, e il dito si muoverà nella direzione che noi vogliamo, il soggetto vede il movimento del dito e lo segue. Niente di più facile. Anche con queste accortezze è molto probabile che il soggetto non professionista non arrivi ad assumere la posa che vogliamo noi. A questo punto quello che dobbiamo fare è cercare di non snervare la persona fotografata. Ovviamente se la persona capisce di non assumere la posa corretta che noi vogliamo e gli diamo continue indicazioni, alla fine si romperà le scatole, detto proprio terra terra. Per evitare questo, il mio consiglio è quello di scattare delle fotografie anche nelle varie fasi precedenti a quella finale. Quindi se io sono ancora alle indicazioni grossolane, diciamo, scatterò delle foto. Poi dopo che gli ho detto di mettersi dritto con la schiena, scatterò altre foto. Insomma, ogni mia indicazione sarà seguita da una fotografia. Questo farà percepire alla persona fotografata che ogni movimento non è inutile, anche se noi sappiamo che quella foto magari non la useremo. Ma non è detto che non serva, perché a volte il soggetto non percepisce l'utilità di quello che fa. Magari alzare di pochi millimetri il mento per lui è inutile, ma se noi gli facciamo vedere la foto prima e dopo il movimento del mento, si renderà conto di quello che sta facendo e seguirà successivamente ancora più convinto le indicazioni che gli daremo. E comunque fare foto di ritratto è un'arte che va affinata sul campo, e ognuno di noi alla fine avrà un suo modo di agire, un suo modo di lavorare, un suo modo di approcciare alle problematiche e alle situazioni. Ovviamente non vi chiedo di farvi bastare questi pochi minuti di chiacchierata per fare un set fotografico, ma vi consiglio caldamente di consultare altre fonti, di andare a cercare, di confrontarvi con fotografi che fanno questo di professione e che hanno successo internazionale. In questo podcast ho avuto modo di parlare di libri e intervistare fotografi che possono essere utili al fine di avere un buon ritratto fotografico. Quindi, se avete problemi con la posa fotografica, il miglior libro che mi sento di consigliarvi è La guida definitiva alla posa fotografica di Lindsay Adler. Ne ho parlato in una vecchia puntata del podcast, giù in descrizione troverete tutti i link a tutte le puntate che sto per citare. Ovviamente non posso non consigliare il mio fotografo preferito, che è Euro Perfido. Andate a vedere il suo sito perché è ricco di ritratti che richiamano i grandi maestri del ritratto del secolo scorso e anche ritratti creativi, come ad esempio il suo meraviglioso progetto Clownville. Tra l'altro, Euro Perfido, ho avuto il piacere di intervistarlo in questo podcast e sempre sotto metterò il link. Altra intervista che mi è piaciuta tantissimo fare è stata quella a Nicola Bernardi, che tra parentesi è allievo di Euro Perfido e adesso è un professionista freelance che lavora tra l'Australia e l'Italia. L'ho intervistato ben due volte, una volta per parlare del suo modo di fotografare e di fare il ritratto e la seconda volta perché ha intrapreso un eccellente progetto ibrido tra fotografia e illustrazione grafica che si chiama Tetris, progetto realizzato con la sua fidanzata che tra l'altro è una grafica. Poi, se volete capire come gestire bene i flash sul set fotografico, il miglior canale YouTube che mi sento di consigliare è quello di Stefano Tealdi, dove oltre a far vedere come realizza sul set le sue fotografie spiega anche benissimo tutta la teoria che c'è dietro alla tecnica lampista. E abbiamo finito, tutti i link li trovate giù in descrizione, potete seguirmi se vi va sul canale Telegram cercando DDM Fotografia, potete vedere i video che sto realizzando su YouTube cercando sempre DDM Fotografia, non vi potete sbagliare. Se volete contattarmi personalmente per fare domande, per proporre progetti di cui parlare, potete farlo su Telegram cercando Daniele Di Mauro. Ciao e alla prossima!